I custodi di Arcadia, di Fernando Stufano, Eremon Edizioni. Legge Gianluca Melilli. La scuola. Roma, 21 marzo 2012. Sala di Raffaello Sanzio, Musei Vaticani. Dopo quasi una settimana di pioggia, quel giorno si preannunciò finalmente radioso su tutta la capitale. Antonio, il responsabile della sicurezza nei musei, aveva notato fin dal primo mattino una strana agitazione nella redazione dell'Osservatorio Romano. Nei giorni precedenti venne diramata la notizia di un ingente furto di sangue da importanti ospedali della capitale e quel pomeriggio sembravano essersi risvegliati tutti con il ghiaccio bollente sulla pelle. Alle 5 del mattino di due giorni prima si udì una forte esplosione seguita da un gigantesco rogo sul colle testaccio. Accorsero carabinieri e perfino personale militare. Il colle testaccio, già, il Golgota romano. Un colle artificiale formato nei secoli dall'accumulo di cocci di anfore per la conservazione dell'olio. Quei romani, vollero formare una collina artificiale ricoperta di terra, pensò Antonio. Alto più di 35 metri, venne utilizzato da Papa Paolo II come luogo simbolico del Golgota cristiano, il luogo del cranio, ricordò. C'è ancora quella croce sulla sua cima. Il suo volto si corrugò. Qualcosa di sinistro si affacciava sulla città eterna. Poi il cuore sobbalzò quando i suoi occhi incrociarono una figura di donna. Ferma lì, nella sala di Raffaello, dopo che la piccola folla si era dissolta. Era lì, silenziosa, davanti al grandioso dipinto della scuola di Atene nella sala di Raffaello Sanzio. Esperto di fisionomica, Antonio era abituato a riconoscere l'indole di una persona guardandola semplicemente negli occhi, creandosi in qualche modo una sua personale catalogazione di individui. Quella ragazza sembrava una presenza fuori dal tempo. Avvertì dignità, profondità, ricerca. La sua persistenza a intrattenersi oltretempo all'interno di quella sala attirò anche un altro genere di curiosità. Una telecamera di controllo si azionò sopra di loro. «Sì, decisamente anacronistica», pensò. «Nessun automatismo nelle sue movenze. Nessun movimento istintivo da gregge. È indipendente». Quel giorno Antonio doveva presidiare l'ingresso alla famosa Cappella Sistina. Sul suo dispositivo era stato dato un allarme convenzionale solo per gli uomini della sicurezza. «Attenzione!» Diramato il livello di emergenza Bravo. Scomparse altre ingenti scorte dalle banche del sangue. Si temono azioni dimostrative o imbrattamenti di monumenti e luoghi di culto. Non era la prima volta che estremisti religiosi puntassero a simili azioni. Quel rogo su testaccio li chiamava direttamente in causa, ma non riusciva ancora a comprenderne il senso. La creazione, il giudizio universale e tutta l'arte del grande Michelangelo oltre la porta offuscavano quasi l'importanza dell'enigmatica opera di Raffaello Sanzio. Ma per quella donna, no. Lei ammirava solo ed esclusivamente il dipinto della scuola di Atene come se null'altro fosse più importante. All'uscita del secondo gruppo accadde qualcosa. La ragazza cominciò a indicare nell'aria quadrati e cerchi immaginari, come per unire figure o codici. Antonio, incuriosito, la osservò. Lei percorse passi misuratori da una sponda all'altra della sala, poi con lo sguardo fisso sul dipinto si accovacciò, dondolandosi sulle punte dei piedi. Le foto erano proibite, ma quelle mentali no. Erano passati ormai diversi minuti. Forse le sarà bastato così, ora se ne andrà. La misteriosa ragazza, però, tracciò qualcosa su di un piccolo taccuino. Antonio si avvicinò cercando di comprendere il morboso interesse per quell'opera. «Prego, vuole attendere gentilmente l'ingresso della guida successiva?» Cercò di dirlo, certo, ma quella frase restò solo nella sua mente. Lei si voltò dolcemente e lo fissò negli occhi. Quegli occhi così vicini, così intensi, entrarono letteralmente nella sua mente. Uno sguardo di cristallo, puro come quello di una fonte proibita, immerso tra due grandi ciocche color mogano che circondavano i dolci lineamenti affusolati di un viso etereo. Antonio si bloccò in un semplice sorriso inebetito. «Prego, questa è la sala della scuola di...» indicò sorprendendo se stesso. La donna sembrò annuire. «Ma che mi prende?» scosse la testa. «Ora ti metti a fare anche il cicerone esperto d'arte per due occhi di cielo?» «È certo che sì», pensò con un forzato accento romano. «Due occhi così non possono nuocere a nessuno». Non solo la lasciò proseguire, ma le permise di fare tutto ciò che credesse opportuno, restando lì ad ammirarla. «Forse è una ricercatrice». I minuti scorrevano veloci. Lei si fermò di colpo, tamburellando la matita sulle labbra. Si inginocchiò e fissò una zona bassa dell'affresco. Poi socchiuse gli occhi. Sul suo viso si stagliò l'inconfondibile espressione di entusiasmo, quella di chi ha finalmente trovato qualcosa di prezioso. Antonio si incuriosì ancor più. Sul taccuino la ragazza aveva riprodotto con dovizia di particolari uno strano schema. C'erano anche dei numeri. La vide fissare la figura di Bianco vestita, l'unica che nel dipinto rivolge lo sguardo verso l'osservatore. Comprese che quella figura doveva fungere in qualche modo da segnalatore, forse un messaggio. Lei si accovacciò per segnare una linea immaginaria perpendicolare alla figura nel dipinto, che finì su di una lavagnetta mantenuta da un fanciullo e rivolta solo per tre quarti verso l'osservatore. «C'è scritto qualcosa lì», constatò Antonio. Un messaggio veniva esposto alle attenzioni dei grandi filosofi affinché la sua conoscenza fosse trascritta e tutti si impegnassero a copiarne il testo. Anche lo stesso Pitagora era ritratto a riportare su di un libro il contenuto di quella lavagnetta. La suddivisione pitagorica dell'ottava, che ingloba due intervalli di quarta, tetracordi, separati da un tono denominato tono di disgiunzione. L'epocdon, che appare tracciato in alto, sopra l'unico arco tra l'8 e il 9, è infatti il rapporto di 9 ottavi del tono pitagorico. Antonio notò solo allora come la variante al cosiddetto quaternario 1, 2, 3, 4 era rappresentata dalla forma altamente simbolica della tetractis che Raffaello tracciò alla base del grafico sulla lavagnetta. La tetractis, o tetraedro sacro, conosciuta come numero quaternario, era per i pitagorici la successione aritmetica dei primi quattro numeri naturali interi e positivi. La peculiarità di questo quartetto stava nel fatto che si poteva disporre in qualsiasi modo, formando sempre un triangolo equilatero, con quattro punti disposti per ogni lato, una piramide che sintetizzasse il rapporto matematico fondamentale fra i primi quattro numeri e la decade 1 più 2 più 3 più 4 uguale 10. Il codice della tetractis era la manifestazione di un'intelligenza divina che si concretizzava nell'armonia delle forme e nella musica delle sfere. Una dimostrazione fondante di un intervento intelligente sul caos della materia, al punto da indurre i pitagorici a prestare giuramento sulla tetractis. Il dipinto sembrava istruire letteralmente l'osservatore sul principio universale delle armonie, proprio come in una scuola, rimandando a quell'antica tradizione secondo la quale fu proprio Pitagora ad aver scoperto e introdotto il tono intero a 9 ottavi all'interno della scala. Antonio, sempre più rapito, acuì lo sguardo. Alle spalle di Pitagora il vecchio Aristosseno sbirciava mentre prendeva appunti, copiandoli dal libro del maestro. La scuola pitagorica era l'unica che riuscì a individuare la correlazione di sacralità e armonia nei toni e nelle figure. Quella ragazza era lì per imparare qualcosa. In quel momento sfilò un foglio filigranato con su incisi gli stessi puntini della tetractis e gli angoli radiali, posizionandolo con la stessa inclinazione di quelli del dipinto. Gli angoli indicavano qualcosa. Sorpresa, si portò le mani al viso. La sua pelle, illuminata da quel bellissimo sole di marzo, sembrava di alabastro. «La figura di Bianco vestita tra tutti quegli uomini», pensò lui. «L'ho sempre avuta sotto gli occhi e non me ne ero mai accorto». La donna trattenne il fiato e si irrigidì come se avesse ascoltato i suoi pensieri. Interruppe lui quel silenzio. «Lei è Ipazia di Alessandria», Una volta una giovane guida mi illustrò che è raffigurata lì come una colonna in piedi fra filosofi e matematici, una staffa, un punto di riferimento filosofico fermo nel tempo tra tutti quei personaggi. La ragazza lo guardò senza fiatare. La figura nel dipinto era in effetti rappresentata con occhi penetranti e le descrizioni del tempo raccontavano di occhi verdissimi. I custodi di Arcadia, di Fernando Stufano, Eremon Edizioni.